Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa prima puntata della settimana di Doppio Clic in questo 24 febbraio 2025. Io vi ricordo i contatti della trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, commenti, consigli, un po' quello che vi pare. Per dialogare con me invece potete utilizzare l'email a diretta@popolarenetwork.it oppure SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214013. Ma andiamo a vedere che cosa è successo negli ultimi giorni nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie, partendo, come suggerisce il sottofondo dei Calibro 35, da un atto criminale. Allora, potrebbe trattarsi, secondo quanto dicono i commentatori, del più grande furto della storia. Stiamo parlando dell'attacco informatico a Bybit. Bybit è una piattaforma, un exchange dedicata allo scambio di criptovalute che ha subito una violazione, e stiamo parlando di un furto da $1,5 miliardi in Ethereum. Ethereum è una criptovaluta, una delle monete digitali più utilizzate online, diciamo seconda come fama soltanto ai Bitcoin, anche perché ha un algoritmo particolarmente evoluto, particolarmente sofisticato. Che cos'è successo? Beh, in pratica sembra che dalle parti di Bybit dovessero spostare dei soldi in Ethereum da un wallet sono i portafogli, cioè chiamiamoli un po' le cassette di sicurezza delle criptovalute, da un wallet freddo, quindi un wallet offline, quelli più sicuri per capirci, a un wallet caldo, quelli che consentono di fare transazioni in tempo reale. Beh, nel momento in cui hanno fatto questo, dei pirati informatici sono riusciti a mettere le zampe su questo $1,5 miliardi, trasferirlo, lo avrebbero trasferito in 50 diversi wallet e poi avrebbero cominciato a farli circolare vorticosamente attraverso dei mixer per riciclare in buona sostanza le criptovalute. Fatto sta che i tecnici di Bybit ne hanno perse le tracce. La cosa molto interessante è, diciamo, il colpevole o il presunto tale al momento, perché le società di cyber security che stanno investigando su questo furto abbastanza clamoroso hanno puntato il dito immediatamente sul gruppo Lazarus, e questa è un po' un'anomalia. Perché? Perché il gruppo Lazarus in realtà è quello che in gergo si definisce un APT, Advanced Persistent Threat, cioè un gruppo di hacker di Stato. Ora, i gruppi di questo tipo di solito si occupano o di spionaggio o di sabotaggi o di altre attività del genere. Raramente si occupano di rubare dei soldi, ma il gruppo Lazarus, nel dettaglio, è un gruppo di hacker di Stato legato alla Corea del Nord, e pare che dal 2017 a oggi si sia reso protagonista già del furto della bellezza di $6 miliardi, o meglio l'equivalente di $6 miliardi in criptovalute. Diciamo che la Corea del Nord è un po' l'unico paese che utilizza un gruppo di hacker inquadrati nell'esercito e nei servizi segreti, non per fare spionaggio ai danni dei loro rivali, non per fare sabotaggi in vista di attacchi militari come succede in altre parti del mondo, ma per finanziare un paese che sappiamo avere qualche piccolo problema economico. Ora vedremo se i tecnici riusciranno a recuperare il denaro. Sembra parecchio difficile, perché mi sono letto un report di Elliptic. Elliptic è una società che si occupa di security legate alle criptovalute, che diciamo non sono particolarmente ottimisti da questo punto di vista. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. E passiamo da un clamoroso furto al solito delirio che si sta sviluppando negli Stati Uniti con l'attività di Doge, o meglio l'Agenzia per l'Efficientamento Amministrativo Governativo, gestita più o meno direttamente da Elon Musk, padrone di X, Tesla, eccetera, 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 perché l'ultima trovata di Elon Musk è stata quella di mandare un'email abbastanza inquietante a migliaia di impiegati federali. In pratica, un'email che ricorda tantissimo quello che veniva fatto da Steve Jobs ai tempi in Apple. Ora, Steve Jobs, io mi rendo conto che spesso e volentieri viene descritto in maniera abbastanza, diciamo, rosea, con le farfalline e gli unicorni. Ecco, in realtà pare che fosse abbastanza spietato con i suoi collaboratori e i suoi dipendenti, e una delle cose che faceva era prendere alla sprovvista le persone e chiedergli: che cos'è che fai tu in questa azienda? E se la risposta non lo convinceva, lo licenziava. Ecco, Elon Musk ha provato a fare la stessa cosa. Ha mandato delle email ai dipendenti federali che avrebbero avuto tempo fino alla mezzanotte, ora statunitense, di oggi, per rispondere riguardo cosa abbiano fatto, cosa abbiano prodotto negli ultimi 5 giorni, e nel caso in cui non fossero in grado di dare una spiegazione convincente riguardo la loro attività, sarebbero stati licenziati. Diciamo che è la versione digitale della motosega che Elon Musk ha brandito sul palco di quella abbastanza inquietante ritrovo di esponenti di estrema destra, che ricorda un po' la logica di Milei per quanto riguarda i tagli. La reazione delle agenzie federali statunitensi non si è fatta aspettare, partendo dall'FBI, che ha mandato una comunicazione a tutti i suoi dipendenti dicendo: ignorate l'email, non si possono fare cose del genere, è anticostituzionale. Non che ci volesse uno scienziato o la Corte Suprema per capirlo. Per quanto riguarda invece altre vicende legate sempre a Elon Musk, e qua cominciamo a scivolare verso un tema che poi tratteremo in maniera più approfondita, che è quello dell'intelligenza artificiale. Abbiamo parlato giovedì scorso, se non sbaglio, del lancio di Grok 3, la nuova versione del modello di intelligenza artificiale fatto da XAI, che è l'azienda che si occupa di intelligenza artificiale di proprietà di Elon Musk, tanto per cambiare. Sono già venute fuori le prime notizie riguardanti presunte vulnerabilità di Grok 3. In particolare, sarebbe facilmente vittima del cosiddetto jailbreak. Che cos'è il jailbreak? Il jailbreak è quella tecnica che permette in qualche modo di ingannare il motore di intelligenza artificiale per fargli fare delle cose che non dovrebbe fare. Tipo, l'esempio classico è quello di spiegare come costruire una bomba artigianale utilizzando gli ingredienti che si possono trovare in casa. dei ricercatori di sicurezza hanno cominciato a mettere sotto pressione il modello. Fra l'altro lo stesso Elon Musk si era vantato del fatto che il suo modello di AI non avesse dei grandi guardrail, come vengono chiamati in gergo, quei blocchi che gli impediscono di comportarsi in maniera scorretta o comunque non appropriata. E beh, sì, è arrivata la conferma. In pratica è facilissimo ingannare Grok 3 e farsi raccontare delle cose che non dovrebbe raccontare. Parallelamente sono uscite anche delle accuse nei confronti dei tecnici di XAI perché avrebbero taroccato i test. Quando è uscito Grok 3, XAI si è vantata del fatto che avrebbe delle prestazioni simili, se non addirittura superiori, ai modelli di OpenAI. Pare che i test non tengano conto di alcuni elementi che sarebbero fondamentali, però francamente questa gara a chi fa il modello più veloce non mi appassiona particolarmente, mi appassiona già di più il tema jailbreak. E ora proprio di AI andiamo a parlare con un ospite. Allora, prima di introdurre l'ospite, io devo fare una captatio benevolenze perché spesso mi vengono segnalati degli eventi. Io non faccio, ogni tanto non faccio in tempo a parlarne perché i ritmi di questa trasmissione sono forsennati, ma di questo evento ne devo parlare per forza di cose, anche perché Giuditta Bellosi, che è in collegamento con noi in WhatsApp adesso, anche se la vedo silenziata, sarà proprio una delle protagoniste di un evento di domani sera. Ciao Giuditta.
Ciao.
Ciao, benvenuta.
Ciao a tutti e a tutti.
Allora, Giuditta, tu sei una matematica, sei una ricercatrice, ti occupi di etica, intelligenza artificiale e sei un attivista dell'associazione Period Think Tank e domani parteciperai a un evento che si tiene al volume BK via Farini 69 a Milano alle 6:15, ma anticipo che comincerà più tardi perché siccome partecipo anch'io e finisco la trasmissione alle 6, col cavolo che sarò alle 6:15 pronto a parlare, e si parlerà di pregiudizi nell'intelligenza artificiale e in particolare parleremo di femminismo dei dati. Giuditta, perché è importante parlare di femminismo dei dati quando si tratta di intelligenza artificiale?
Allora, diciamo che è fondamentale in quanto l'intelligenza artificiale è in realtà un sistema che impara dai dati forniti e ha lo scopo poi di gestire e generalizzare nuovi dati provenienti dallo stesso dominio. Quindi i dati sono il punto di partenza di un'intelligenza artificiale e soprattutto come vengono gestiti questi dati, come vengono raccolti, che disaggregazioni, quindi che caratteristiche hanno, è qualcosa di molto importante se si vogliono prevenire pregiudizi e discriminazioni, perché un algoritmo di intelligenza artificiale, imparando da questi dati, rischia di andare ad amplificare delle discriminazioni già esistenti. Ecco, come trattare questi dati e quali linee guida seguire, ce le dà il femminismo dei dati, che è una modalità, un approccio all'analisi dei dati che nasce all'MIT un paio di anni fa e fa riferimento proprio da un lato a ottenere dati rappresentativi della realtà, ma anche di categorie più marginalizzate, dati di genere, dati che sottolineano cittadinanza, classe sociale, eccetera. e soprattutto coinvolgere le persone che verranno poi impattate da questi algoritmi direttamente sia nella fase di raccolta che nella fase di validazione e test dell'algoritmo. Quindi il femminismo dei dati che cosa ci insegna? Che sì, la data science e gli algoritmi possono portare discriminazioni. E quindi bisogna da un lato fare advocacy sul tema, ma anche che tramite questi noi possiamo rendere visibili delle situazioni e poter andare ad agire sul loro miglioramento, tenendo ovviamente sempre le antenne tese rispetto a come vengono utilizzati.
Sì, io faccio allora un passo indietro perché vabbè, ne abbiamo parlato fuori onda io e te, ci sono varie fasi in cui si sviluppa un algoritmo di intelligenza artificiale. Poi a un certo punto ci sono i famosi guardrail, quelli di cui parlavo pochi minuti fa, riguardo al modello dell'intelligenza artificiale di Elon Musk, che cercano, mettiamola così, di mettere una pezza a eventuali pregiudizi o bias, come si chiamano abitualmente in questo settore. Però appunto il peccato originale arriva dai dati. Senti, c'è il famoso caso dell'algoritmo usato da Amazon, per fare lo screening dei curricula, da questo punto di vista che fa scuola, giusto?
Corretto, diciamo che appunto andare a lavorare su un algoritmo una volta che è stato rilasciato in produzione è molto più complesso che agire a monte. Nel 2018 Amazon ha praticamente interrotto l'uso di un algoritmo, che aveva messo in piedi per lo screening dei curricula. Algoritmi che tra l'altro sono in produzione in questo momento e la maggior parte delle aziende utilizzano, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto concreto. E
Sì.
questo algoritmo cosa andava a fare principalmente? Tendeva a scartare automaticamente i curricula delle donne e in un sistema di scoring dava meno punteggio a competenze ed esperienze di donne e minoranze. Questo perché? Perché andava ad imparare dai dati senza alcun tipo di mitigazione, e visto che queste categorie erano meno rappresentate nella storia dell'assunzione di Amazon, ovviamente ottenevano un punteggio più basso. Quindi, come dicevi tu, lavorare sui dati senza una fase di mitigazione, che domani un po' approfondiremo, rischia di portare a dei risultati ancora più discriminatori della realtà, che è già abbastanza discriminatoria.
Sì, allora io la sintetizzo, in pratica l'algoritmo era diventato maschilista perché lui erano i responsabili dell'ufficio risorse umane di Amazon. Lui ha imparato da loro e quello è. Senti, riguardo proprio a questo tipo di applicazione, provo a saltare proprio dall'altra parte della barricata, cioè da un lato è importante vedere come viene addestrato l'algoritmo, dall'altro c'è un tema che è quello di andare a verificare e riuscire anche lì a correggere eventuali impatti negativi dall'applicazione dell'algoritmo. E anche lì voi state facendo un lavoro specifico da questo punto di vista.
Sì, noi siamo partner di un progetto molto importante europeo che finirà ad ottobre, che si chiama Equitas, che ha lo scopo proprio di andare a creare un framework per identificare e mitigare bias presenti all'interno di algoritmi di intelligenza artificiale. È un progetto importantissimo perché ha fatto sedere allo stesso tavolo la parte legale, la parte sociale e psicologica e invece la parte più di sviluppatori. Quindi si è creato un framework molto, molto utile. E il nostro scopo, tra l'altro, come period sul tema dei curricula, per esempio, che era un caso d'uso di questo progetto europeo, è quello di collaborare con i sindacati per, da un lato, fargli validare anche gli strumenti che sono stati messi insieme in questo progetto, ma anche iniziare a mappare in Italia quali aziende utilizzano sistemi di intelligenza artificiale interni, quindi che abbiano un impatto diretto sui lavoratori e le lavoratrici. Ecco, questo sarà uno strumento che arriverà ad ottobre e il nostro scopo è anche proprio di coinvolgere più categorie possibili in fase di validazione, sempre per portare avanti un concetto di equità algoritmica.
Perfetto, allora lo approfondiamo domani, volume BK via Farini 69 a partire dalle 18:15 circa. Non ci saremo solo io e te, ci saranno anche Carlotta Cossutta, Giulia Sudano, Valentina Lillo, Emanuela Bonini. Insomma, se ne chiacchiera a lungo. Giuditta, grazie mille, ci si vede domani sera.
Grazie a voi. Ciao!
Ciao. E Giuditta Bellosi aveva accennato proprio al tema delle conseguenze dell'uso dell'intelligenza artificiale. Da questo punto di vista non si muovono soltanto le associazioni, gli attivisti, le attiviste, ma si era perlomeno mossa anche la Commissione europea. Parlo al passato perché purtroppo la notizia di questi giorni è che la direttiva per l'AI liability, che possiamo tradurre come responsabilità dell'intelligenza artificiale, è stata bloccata. In pratica la Commissione europea ha mollato il colpo, non ci sta più lavorando. Secondo molti commentatori il motivo è che, vista l'aria che tira, vista come è andato il famoso summit sull'intelligenza artificiale a Parigi, in cui molte aziende si sono lamentate che ci sarebbero troppi lacci e lacciuoli nei confronti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, la Commissione abbia deciso di non procedere con questo sistema, il che è un po' preoccupante perché in teoria doveva fare il paio con il famoso AI Act, cioè quella normativa europea che invece è già in vigore, che lavora su come dovrebbero essere fatti i sistemi di intelligenza artificiale, quindi lavora in ambito preventivo. Ecco, la direttiva sull'AI liability avrebbe dovuto essere l'altro pezzo, cioè quando ci accorgiamo che qualcosa non va bene, che cosa facciamo? E invece niente, dalla Commissione europea fanno sapere che valuteranno se e come procedere in questa direzione, ma non ci sono grandissime speranze. Il nostro tempo sta finendo, io vi ricordo, come stanno facendo tutte le colleghe e colleghi, che sono in vendita i biglietti dell'Operazione Primavera. Quindi uno degli strumenti con cui questa radio si finanzia per mantenere l'informazione libera e riempire i palinsesti di contenuti, appuntamenti e cose varie, quindi l'invito naturalmente è: partecipate alla sottoscrizione a premi per finanziare la radio libera sui 107.6. Io vi lascio, vi auguro una buona serata, vi lascio a Poveri Mabelli con Alessandro Diego e Disma Pestalozza. L'appuntamento con Doppio Click è per domani, dopo il GR delle 17.30. Ciao!